Allora, io mi è stato già dato il tema, la commissione è riunita, abbiamo proprio cioè il gota, il massimo, quindi ma più che sotto esame dal punto di vista, diciamo, umano, mi sento mandato. E se uno non è mandato, è meglio che stia zitto. Se sono stato invitato vuol dire che il Signore parlerà per bocca mia. E quindi io quello che vi invito a fare, anche perché lodando e adorando insieme a voi, ho già sentito dentro il cuore alcune, diciamo, parole che mi sorgevano in maniera spontanea, che probabilmente, sicuramente sono le parole dirette al cuore di molti di voi, io spero a tutti, ma soprattutto ad alcuni. Perché? Perché stiamo parlando di pace. Pace. Sono stato accolto ieri sera da molti pace, cioè nel senso che saluti, pace, pace, no? In evangelichese significa ciao. Cioè, questo è, diciamo, parliamoci chiaro, cioè, ciao è diventato pace, come vedete, pace, pace, pace. Poi si ripete, pace, pace, oh, pace, pace, pace. E come in evangelichese c'è pure il contrassegno, che è quello del pesciolino dietro la macchina, della serie c'è uno dentro che ti dirà pace se scende, e dentro quello è un involucro che ha quattro ruote che trasporta un portatore di pace, no? Che c'è il pesce dietro. Una volta nei camion c'era scritto 70, 100, c'è scritto ancora, là c'è il pesce, come vedere io, dentro questa macchina c'è uno che porta pace. Se apri il cofano è chiena di pace. Se c'è il portapacchi ci sono proprio veramente pace, proprio apri il finestrino, non aprirlo troppo perché se ne esce tutta la pace, no? E allora, questo noi siamo, no? Noi siamo portatori di pace, solo che purtroppo in evangelichese, io scherzo sempre con i miei ragazzi, l'evangelichese è come il balenese, non so se voi vi ricordate alla ricerca di Nemo, il cartone animato, c'era il balenese che era Dora, la pesciolina che parlava con le balene, no? E noi ci siamo resi conto che a volte c'è cioè il nostro linguaggio. È così tecnico che a volte è così scontato che quello che noi diciamo corrisponde a quello che noi effettivamente abbiamo dentro il cuore. Perché diciamo, il brano a cui si fa riferimento attraverso questa riflessione che mi è stata data e che ho gradito moltissimo è tratto dal capitolo 10 di Luca, dal versetto 5 al versetto 9. Questo, diciamo, è il passo, come si diceva una volta, fin qui la parola di Dio. Quando si predica si va fin qui la parola di Dio. Ed è vero, no? E dice, in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui. La vostra pace riposerà su di lui. Se no, ritornerà a voi. Poi dice, rimanete in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Nella mia vecchia versione c'è scritto, l'operaio è degno della sua mercede. Mercedes. Questo è un periodo in cui si parla di prosperità e cose, quindi l'operaio è degno della sua mercedes. Si aggiunta la S e dice, dobbiamo avere la mercedes, i missionari. Comunque, non passate di casa in casa, quindi non siate come testimoni di Geova. In un certo senso, dicevo. E in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. E poi il versetto 9, col bianchetto, lo potete cancellare, perché questo non serve, non c'è più. Versetto 9, cioè la Chiesa italiana evangelica vi autorizza a cancellarlo, perché chiesto, lo diciamo come quando si dicono le controindicazioni nelle pubblicità dei farmaci in televisione, può cagionare la morte. Guarite i malati che vi saranno in quella casa, guarite i malati che vi saranno in quella casa e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Lo sottolineo. Il frutto della pace, la conseguenza della pace in quella casa sarà la guarigione. Parla di malattie, malattie non sono solo le malattie fisiche, ci sono soprattutto le malattie dell'anima. E E molti ci hanno fatto una fortuna facendolo come di mestiere, no? No, scherzo. La malattia dell'anima, la depressione, la malattia del benessere, la malattia del terzo millennio, se non magari lo secondo. Quindi il regno di Dio si è avvicinato a voi. Anche in preghiera, Pastore Mauro prima, durante l'adorazione, ricordato a ciascuno di noi le parole con cui Gesù ci aveva invitato non a recitare a memoria una pregherina scritta, che è quella del cosiddetto Padre nostro, fra virgolette, che quando dice venga il tuo regno, venga il tuo regno. Se noi facciamo una sintesi, anche partendo dal primo versetto e arrivando al versetto 9, significa che il frutto della pace, la pace è nell'affermare che il regno, voce del verbo, quindi non è regno un luogo, c'è un cartello, regno di Dio, seguite l'indicazione. Oppure mettete sul GPS le coordinate e vi verranno direttamente arrivate, no, regno di Dio. Ah, che bello sto regno, che bello, guarda, scorre il latte e il miele, no? Ogni grappolo due è tanto, ce ne vogliono due persone per portare, che bello sto regno. No, no, è voce del verbo regnare, dove regna Dio. E quindi dove regna il figlio, il padre e il figlio sono uno. E sono uno nell'essenza stessa della natura di Dio, che non ha amore, ma è amore. E dove c'è quella pace, dove c'è la presenza, dove c'è il regno, lì c'è la pace. Quindi, in un certo senso, il mandato che fu dato in questo caso ai 70, prima fu dato ai 12, ma significa che è stato dato a ciascuno dei suoi figli, è portare il regno. Non dire pace e basta, pace. Ma portare il regno, cioè avvicinare il regno a ciascuno degli esseri umani che non conoscono che cosa significa venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, perché già nei cieli è fatta. E allora, partendo da questo presupposto, noi dobbiamo non fare, una disamina tecnica, teologica di queste parole, perché nella serie poi a Catania si dice i maccheroni inghiano, cioè i maccheroni riempiono la pancia, no? Cioè, vedi, la sostanza, io questa come me la porto io in giro affinché possa produrre in me qualcosa questa parola stamattina. Quello che serve è questo. Il regno di Dio oggi, anche adesso, in questo istante preciso, sta comunicando con noi. Cioè, cosa vuole dirmi in questo caso Gesù? La prima cosa che mi dice è che noi siamo portatori di questa pace. Cioè, il nostro compito, la nostra missione è andate dunque. Capitolo 28 di Matteo, per esempio, no? Le ultime parole, anche l'ultimo capitolo di Luca, ma c'è tutto, andate dunque, provo enfasi diversa, andate dunque, oh, andate, questo significa andate ora andate, basta. Il regno dei cieli significa anche nel momento in cui tu hai ricevuto, nel momento in cui tu ne sei fatto carico, in cui la tua casa, in qualunque casa entrate, la vostra casa, la nostra casa, siamo noi, il vostro involucro, noi siamo il tempio, domus, casa, noi siamo. Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, in questo momento è una chiesa perché ci siamo noi. Quando andiamo via, che sta in involucro, vuoto, no? La chiesa è l'unione dei suoi figli, noi non andiamo in chiesa e poi usciamo dalla chiesa, e che facciamo? Io ci entro dalla chiesa e esco dalla chiesa? No, io sono chiesa. Io sono chiesa. Dovunque io vado, io sono un mattone, un membro dell'edificio di Cristo. Quindi, che cosa significa? Che io sono il tempio dello Spirito Santo. Quindi io sono la casa in cui c'è quella pace. In qualunque casa, io sono la casa. C'è in questa casa il regno, Questa è la domanda, perché io non posso andare e portare un pace sintetico. Sintetico non significa breve, cioè significa finto, che assomiglia a qualcosa che in realtà io per primo non sto vivendo. Io porto quello che ho. Se io ho questa pace, se Cristo è in me, si vedrà questa pace. Si vedrà. E io sarò un portatore credibile, sarò un credente credibile. E spesso non avrò manco bisogno di parole. Mi pare che era Sant'Agostino che la diceva, no? Diceva, o era San Francesco, insomma, uno dei nostri santi, diciamo, imbedicati, no? Scusa. Che diceva, predica il Vangelo ogni giorno e se è necessario parla. Francesco o Agostino? Francesco. Cioè significa che in realtà a volte non c'è bisogno manco di parole, perché molti ti potranno dire, ma sta pace che hai, mannaggia, però mi fai arrabbiare pure, sei sempre compassato, sei sempre, non nel senso che nel frattempo ti gocciola e c'hai la vena temporale che ti sta scoppiando perché in realtà tu esplodi dentro e poi non ce la fai più, basta che ti passa una mosca, la vera pace, quella che veramente ti dà quello che poi adesso potremmo anche vedere e scoprire insieme che significa. Cioè significa che a volte non c'è bisogno di parlare, perché la pace tu, come il volto di Mosè che doveva anche coprirsi, tanto la gloria di Dio riposava in lui e l'immagine che lui rifletteva era l'immagine della gloria di Dio come in uno specchio. Noi riflettiamo la gloria di Cristo come in uno specchio. O siamo prigionieri ancora una volta di una condizione di sconfitti pur vivendo nella vittoria. Dici, che significa? Ci sono quelli che fanno la dieta e addirittura vivono proprio da malati. Soffrire senza la parola, tutto bianco, tutto, cioè, tutto il contrario di come mangia il pastore Mauro. Cioè, io lo mangio senza sale, praticamente dove è salato che io potrei, lui fa per forma, mi porta il sale, no? Io dico, ma come può mangiare in questa maniera? Ah, Daniela, Daniela, ascolterai quello che sto dicendo? ti ho svelato il segreto, ma tanto lo sa. Allora, vivono da malati per morire sani. Così, è vero? Oppure ci sono gli avari, che proprio adorano i soldi, i soldi. Vivono da poveri per morire ricchi. E noi come figli che facciamo? Viviamo da sconfitti per morire vittoriosi. Ma ve lo siete chiesti a che mi serve la vittoria? Il Signore è il mio? Poi? Nulla mi manca. Nulla mi manca. Che significa avrò tutto? No, là siamo bravi, no, dai, e ci incoraggiamo, no? No, nulla mi manca, significa che se il Signore è il mio pastore, se no è solo il mio salvatore. Se mi manca, se io avverto ancora questa mancanza di pace, la mancanza di pace è anche quell'agitazione, da dove vengono le guerre e le contese dentro di voi, perché io do quello che io ho, se io ho dentro di me contesa, cioè agitazione, una forma proprio proprio sono disadattato, cioè non riesco ad adattarmi, io quello darò agli altri. Da dove vengono le guerre e le contese dentro di voi? Se non è nelle vostre membra, nei desideri che contrastano, capitolo 4 di Giacomo. Se qualcosa mi manca, cioè nel senso che se sono senza questa pace, è perché in realtà il Signore è il mio salvatore. Non è pastore, nel senso che il mio Salvatore ha compiuto ogni cosa sulla croce affinché io comparissi da innocente davanti al Padre di giustizia. Ma poi c'è una vita da vivere, io non sono come la donna sulla croce che sta In un'oretta, sofferenza ti chiede inaudita. Io ti dico oggi, sarai con me in paradiso. Non ci poteva venire oggi, saremo insieme in paradiso perché Gesù ci arrivò dopo 3 giorni. Quindi significa, con quell'affermazione è sufficiente il riconoscimento di Cristo come Salvatore, come Figlio di Dio venuto in carne, è sufficiente per assicurarti l'innocenza, no? Perché io sono qua per pagare per questo. E allora questo è il messaggio di grazia straordinario. Che noi, questa è la buona notizia. Tutto è compiuto, non c'è problema. Non devi conquistarti la salvezza. Ma il ladrone sulla croce non è che poi si spiccicò pure lui i chiodi e continuò a camminare e ha avuto una vita. No, lui in un'oretta manco si battezzò, niente, tranquillo, andò veramente col Signore, perché il Signore stesso lo confermò in quel momento. Ma se lui avesse avuto una vita da vivere? E scendeva da quella croce, tipo come i vigili del fuoco quando scendono dal tubo, no? Aveva bisogno del pastore, perché il pastore è ogni giorno, perché ogni giorno io devo sentire la voce del pastore, perché il buon pastore ha messo la sua vita per le pecore e le sue pecore riconoscono la sua voce e lo seguono. E non si preoccupano parlando fra di loro cosa sarà domani, se io troverò il pascolo, se non lo troverò. No, no, sanno che il pastore provvederà al pascolo e alla protezione. Perché lui è il buon pastore. E lui non è buon pastore come aggettivo che qualifica la sua bontà sulla parole. Lui ha messo la sua vita. Lui ha messo se stesso, lui ha offerto se stesso, è più di quello che poteva fare. E pensi che per lui sia un problema assicurarti che nulla ti manchi? Pace a questa casa, pace. Tu puoi dare veramente solo quello che hai. C'è una chiesa? Per chiesa non significa c'è una chiesa con una croce sopra o tetto. Cioè, c'è una chiesa, cioè nel senso c'è una. La chiesa di Cristo in Italia è una chiesa che vive da sconfitta. Parliamoci chiaro. Cioè, non è che ci giriamo, dobbiamo offendere qualcuno, ma non c'è niente, c'è cioè, la realtà. Non si è appropriata di questa realtà. Perché? Perché Gesù non è il pastore. Perché Gesù è solo il Salvatore e si viene a trovare ogni tanto. E si fa con piacere, piacere, poi Gesù resta là e noi ce ne andiamo a fare la nostra vita. Questa è la realtà, perché probabilmente anche noi, parlo di noi, da questo lato non sempre abbiamo dato credibilità a un messaggio in noi stessi. Abbiamo predicato la fede, ma non abbiamo vissuto per fede. E molti se ne sono accorti. E allora qualcuno, dopo ci voleva, ieri sera si è predicato a proposito, si è accennato a Ebrei 11 parlando di quelli che hanno accettato la ruberia dei loro beni e ci sono quelli che non hanno voluto la liberazione dal martirio perché loro potevano averla la liberazione dal martirio ma l'hanno accettata perché è scritto così perché hanno preferito la gloria attraverso quel passaggio del martirio non perché il martirio qualifichi meglio ma perché loro hanno scelto quella condizione di fede di chiusura della loro vita terrena, e allora lì c'è scritto che molti hanno voluto, diciamo, vivere per quello che noi concepiamo come esseri umani sia un sacrificio, ma per loro non era un sacrificio la ruberia dei loro beni. No, 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 era uno scatto di pace in più rispetto a quella che viene dai beni. Cioè, affrancarsi, come disse Paolo, io ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo. So abbondare e ci mancasse. È bello quando uno può abbondare. L'operaio è degno della sua Mercedes. Ci mancasse. Ma se io cammino con la 500 a passaggi, ma non mi scompongo più di tanto perché vedo un altro che mi passa davanti, un missionario che è bandiera americana, che mi saluta la Mercedes. O con l'aereo. No? Perché ho imparato in Cristo, posso ogni cosa. Quasi scatta l'amen. Amen. Ma non dite amen se poi dentro di voi effettivamente io posso ogni cosa, ancora non funziona bene. Dite un amen in fede. E allora sì, lo accettiamo, ci cioè vorrei. E questa è la realtà, che da questo lato noi dobbiamo essere credibili in primo luogo. Io devo essere credibile a voi, se no vi porto una parola, va benissimo. Il Signore, spero che attraverso questa parola voi possiate crederla. E allora diventa una rivelazione. Perché se no vi darò solo delle informazioni, e le informazioni fra i 5 minuti non ci saranno più. Se questo non diventa una rivelazione, se voi non credete a questa parola, se io non credo a questa parola, se io non pongo fede, fiducia in questa parola, non mi cambierà la vita. Non me la cambierà l'informazione. Se io chiedo a qualcuno come si arriva a Contrada Ferraro qua si chiama, no? E allora qualcuno mi dice, guarda, fra 3 chilometri, come mi ha detto Pastore Mauro ieri, fra 2,8 chilometri, mi rese magari quasi centimetri. E poi a un palmo arrivi, cioè a prova di scemo proprio, l'indicazione. E allora se io non avessi prestato fede a quell'informazione, io me ne sarei andato da un'altra parte. Ma il centro è Maus. Sarebbe stato sempre qua. Sarei io che sarei andato da un'altra parte. Quindi l'informazione, se io non la seguo, se io non la credo, quell'informazione, non mi farà arrivare al centro Emaus. Non è una rivelazione, quella che ti cambia la vita, la rivelazione. Perché siamo veramente quattro gatti? Non dico qua, che sei un ritiro concentrato, parlo quattro gatti in Italia. Perché noi viviamo da sconfitti, viviamo senza sta pace, perché ancora questa pace non l'abbiamo sperimentata, perché aspettiamo che sta pace arrivi, o in maniera soprannaturale, come una specie di secchiata d'acqua. Quando Paolo diceva ho imparato, cioè significa ho praticato, ho fatto in modo che ogni giorno, con l'affanno del giorno, io potessi sperimentare questa pace. Significa la fiducia piena in lui. O aspettiamo questo, o cerchiamo la pace attraverso quello che noi è. Aiutati che Dio ti aiuta. Più diabolico di questo proverbio. Cioè, alcuni pensano che è scritto nella Bibbia. Non c'è scritto nella Bibbia. Pace in terra agli uomini, no? Di buona volontà. No, che egli gradisce. Cioè, significa che io ho bisogno di fare in modo che questa parola oggi in me mi possa trasformare. Cosa accadde? Allora, io vi volevo leggere anche il capitolo 14 di Giovanni, al versetto 25. Chi è veloce di mano lo prenda, se no lo ascolti o si piglia qualche appunto, perché io per non perdere tempo me li sono tutti scritti i versetti. Perché so pare lungo, su solo versetti, non vi preoccupate, senza panico, soprattutto chi da là in regia in questo momento ci sta riprendendo, Pastore Mauro. Allora, vi ho detto queste cose, stando ancora con voi, disse Gesù, ma il Consolatore, chi è il Consolatore? Bravi, Pastore Giovanni, un voto alto a questi. Il Consolatore, bello sta aggettivo, colui che ti consola. Colui che ti consola, no? Colui che ti opprime. Se hai un'oppressione non è lui. O se tu c'è un altro che sta speculando sui tuoi pensieri. Io sono venuto a confonderti. L'altro è venuto a. Usa a volte le stesse parole, ma l'obiettivo è diverso, è opposto alla consolazione. Se sentite un'accusa, non è Gesù che vi sta parlando. Allora, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, santo. Santo significa che non lo puoi paragonare a niente, non ti fare i conti, non lo assomigliare a niente, è santo, è 3 volte santo, è ineffabile, è irraggiungibile, è immisurabile. Se tu te lo spieghi non è più santo, è una cosa tua o nostra, e se è cosa nostra pure in galera puoi finire. Allora, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi ricorderà, perché siamo cisterne screpolate, che perdiamo. Perdiamo acqua, abbiamo bisogno di essere riempiti, di essere immersi ogni giorno, immersi nell'immersione. Non è quel quantitativo iniziale che noi abbiamo avuto di spirito all'inizio. Non è sufficiente per tutta la vita. Perché se no è come quando ci compriamo la macchina. Ci danno quel mezzo litro di benzina giusto giusto per arrivare a un rifornimento e rifornirci. Se noi pensiamo che con quel mezzo litro di benzina ci potremmo fare 400 chilometri, il problema non è questa concessionaria. No, no, se tu non devi fare pace un poco col cervello. Cioè, quel mezzo litro ti serve per poter poi riempirlo e poi la benzina si consuma. Perché fai strada, perché ti impolveri, hai bisogno di lavarti, hai bisogno di fare qualcosa. Non è che il Signore ha detto, in me riceverete tutto, settatevi, non vi preoccupate, verranno gli angeli che vi portano, gli angeli, ci sono gli angeli della spesa, poi ci sono gli angeli dell'infermeria, ci sono gli angeli, no, noi il nostro gioco lo dobbiamo portare. Solo che la differenza è che il nostro carico è leggero. Quello è il riposo. Pace, riposo, guardate che belle parole, no? Comunque lui disse, lo Spirito Santo vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. E il versetto 27 dice, vi lascio pace. Vi lascio pace. Gesù lascia, rilascia pace. Guardando questi luci che faccio. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io vi do la mia pace. Ogni parola ha il suo peso qui. Andate a letto presto la sera. Godete che la giornata tutta fino in fondo. Lo so, vi capisco, perché i raduni li faccio anch'io. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Io non vi do come il mondo dà. Cioè significa che se tu cerchi la pace attraverso quello che stai facendo, o ti immagini che ti arrivi la pace, non ti arriverà mai la pace. È una finta pace. È una pace di carta, di cartone, come i carri armati di Mussolini, che faceva finta che aveva un arsenale di cose, ma erano tutti di cartone. La vera pace. E allora tu mi dici, e qualcuno si può pure arrabbiare, io la voglio sta pace. Ah, perché non ce l'ho? Perché il Signore non è il tuo pastore. Cioè nel senso che perché ancora tu non hai capito che devi non solo ascoltare quello che Lui ti dice, ma lo devi fare. Io sono convinto che il Signore vi parla. Quante volte vi parla durante la giornata? Quanti minuti vi parla? 24. Per favore. Non suggerire, Pastore Mauro. 24 ore su 24. In Giobbe è bellissimo. Quando Eliù, un ragazzino, mi piace definirlo così, che era stato zitto rispetto a tutta la sapienza infusa che scendeva con quei tre amici, no? Poi davanti a Giobbe, mamma mia, immagino, sembravamo dal barbiere, in cui ognuno ha qua spara più grossa. E lui gli disse proprio questo, cioè il Signore parla attraverso tutto, parla attraverso te stesso, la tua coscienza, vabbè, ma tu ce l'hai offuscata, parla attraverso la parola di Dio, parla attraverso un amico, parla attraverso il sonno, parla, perché lui non ragiona come ragioniamo noi. Tu non mi ascolti, non ci parlo più con te, avanti. Non è un uomo. L'avete scoperto che Dio è tre volte santo, no? Quindi lui parla, ma l'uomo non ci bada, è scritto là, in Giobbe. L'uomo non ci bada. E allora qual è la parola per me oggi? Cosa successe? In Atti 10:36 è scritto questa parola che egli ha di Atti 10:36. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele. Cioè c'era Pietro che parlava e diceva questa è la parola. Cioè Gesù portò il lieto messaggio di pace. Gesù portò il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Cioè, il messaggio di Cristo era la pace. E come arrivò sta pace anche a Cristo? Lui dice, no, Cristo è nato con la pace. Oh, aveva la sua dotazione embrionale, in cui lui aveva la razione di pace, lui è nato già con pace, con spirito, tutto. Ma quando mai? Gesù era uomo al 100%, sì o no? Era uomo o no? Sì, non vi preoccupate. Lui, cioè, quando ricevette lo Spirito Santo? dopo il battesimo di Giovanni, non nel dopo il battesimo di Giovanni, lui fu riempito dello Spirito, no? Cioè Giovanni quando si visse spuntare a Gesù dice, oddio, cioè, io devo battezzare te. E Gesù ci disse, lascia fare. Cioè, e Gesù poteva dire, no, io sono figlio di Dio, ma che è sta acqua qua? Leva sta acqua davanti, dai, anzi, venite qua, ho detto Giovanni, quello che fa, grazie Giovanni, quant'è? Vai. No, 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 fino in fondo, l'ubbidienza meravigliosa a tutto quello che il Padre, io sono venuto a fare la volontà del Padre, non la mia volontà, manco buono si voleva fare chiamare Gesù. Quando non c'è stato un uomo buono come lui. Ma proprio neanche un briciolo di gloria lui in quel momento desiderava che fosse tolta al Padre. Non attirava gli sguardi, è scritto. Non aveva neanche la sembianza umana, non era manco come le grottaglie, no? Quando funzionava. Perché lui attirava, cioè proprio era perfettamente incastonato in quella volontà di Dio. Io sono venuto a fare la volontà del Padre. Ma quando lui disse questo? Prima dei 30 anni non c'è traccia di quello che lui disse. O no? Quando lui riuscì a completare questo lieto messaggio di pace? Quando portò il lieto messaggio di pace? Fratello, lui è il primogenito di molti fratelli, è scritto o no? Onde lui non si vergogna di chiamarci fratelli. Anzi, il capitolo 15 di Giovanni dice, io vi chiamo amici, perché vi sto facendo sapere tutte le cose, non vi sto tralasciando nessun dettaglio di quello che è alla vostra portata di comprensione. Quindi significa che lui ci sta istruendo, ci ha istruiti. Cioè lui dice, guardate me, perché voi sarete come me. Qual è l'obiettivo di Dio, del Padre? Di realizzare in ciascuno di noi un Cristo. Questa è la gloria. Cioè, qual è la ricchezza più grande di ogni figlio di Dio? Quello di diventare. Quindi si può essere perfetti. Siate perfetti. Non è blasfemo, lo disse Gesù, lo disse Paolo, lo disse Pietro, siate perfetti. Perfetti in quella sfera, nello spirito di Cristo. E allora quando lui riuscì, il versetto 37 c'è scritto, voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciato dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, perché Pietro stava sgolandosi a ricordare queste cose, perché doveva ricordarlo lo Spirito Santo, perché oggi sono qua a ricordarlo a voi, perché è lo Spirito Santo che ce lo deve ricordare, perché l'abbiamo perso di vista, perché probabilmente abbiamo bisogno di, ancora di questa rivelazione, perché frequentiamo le chiese ma non ci sentiamo chiesa. Ma senza sconti, non siamo in periodo di saldi, i negozi fanno sconti, che sconti non andiamo a fare per il nostro bene? Perché si canta e si dice l'ultima pioggia, ma ci crediamo che siamo all'ultima pioggia? Crediamo di essere negli ultimi termini dei tempi, sì o no? Sì, vi dico. Ancora aspettiamo i nostri giovani, la generazione, i nostri giovani, ma quando mai noi... Insieme ai giovani, io mi sento ancora nella via di mezzo, quindi non è un problema. Noi faremo un percorso comune, i cosiddetti vecchi e i giovani. Siamo sulla stessa barca, lì in mezzo al mare di Tiberiade, stiamo arrivando nell'altra sponda. Insieme, non c'è più questo tempo, poi ci sono chi di 90 anni, giustamente lo possono dire i giovani. Ma la maggior parte di noi arriveremo insieme al traguardo. E allora abbiamo bisogno di prendere coscienza che noi abbiamo un compito in questa nazione. Non perché è una spinta evangelistica, ma perché questo è il Vangelo. Cioè, qua stiamo parlando e siamo partiti dal versetto che qualifica la funzione dei messaggeri di pace, no? E noi cosa siamo? Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. E quando uno ci pensa, dico, io sono il sale della terra, sono la luce del mondo. E poi dice, se il sale diventa insipido, il sale come diventa insipido? Fratelli miei, come diventa insipido? Quando tu cominci a non credere più a queste parole, ma le pratichi, perché le ascolti e basta, le hai solo come informazione, toccati, sempre, sempre, dopo la dote, l'adorazione, toccate, poi nella nota più alta, più toccate ancora, ding, e poi la la la. E abbiamo bisogno di attivare lo spirito che va bene. Ma che significa che poi lo disattivo quando ascolto la musica? Ma frate, ma dico, ma che è un vestito che io mi levo e che mi metto? Se il sale diviene insipido, come diviene insipido il sale? Quando sta pace non c'è. Perché si è posto il fondamento della pace da qualche altra parte, perché l'abbiamo perso per strada, perché abbiamo scambiato il deserto come terra promessa. O no? A tal punto da rimpiangere le cipolle e i poponi dell'Egitto, i poponi quando sono... Ma cosa c'è manco che su sti poponi? Che cos'è? Dicesi popone... Scusate la mia... Ah, bicchiere è contenta. Gloria a Dio, gioia mia. Mi sta guardando da tutto il tempo. Amore, batte le mani. Che dolce. Lei ha capito tutto. E infatti non è a caso. Dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. È contenta. È nelle mani della mamma. Ma che problemi ha? Che sta pensando che c'è nel frigorifero? Cosa mangeremo oggi? No, sa che la mamma provvederà tutto. Perché sei contenta? Guarda, batte le mani, la mio. Ai ai, basta più, non la guardate più. Allora, questo è il punto, che Gesù è venuto, incominciò dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni. Vale a dire, la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto. Non è nato unto di spirito. Come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza. Mizzica, signor. Vabbè. Ora lo riprendiamo il cantico. Come Dio l'ha unto di Spirito Santo, quindi di potenza. Ma dov'è sta potenza? Il regno dei cieli non consiste in... ma... in potenza. Dunamis. O no? Dinamite. A dinamite non è una specie di... dinamo. Dunamis. Cioè, non è un petardino che... a dinamite, boom, esplodi. Spirito Santo, vieni. Spirito Santo, vieni. Poi, il fuoco? Un è. Cosa produce questo spirito? Lo cantate, lo cantiamo, ma in realtà rimane una strofa di un bellissimo momento di lode, di adorazione, il tuo fuoco. E quando scende il fuoco che fa? Consuma. E cosa consuma in questo caso? Tutto quello che il fuoco è sinonimo, come apparirà l'agnello? I suoi occhi saranno come fuoco, che non significa che esce fuoco, significa che i suoi occhi vanno in fondo e consumano tutto quello che non serve, guarda veramente l'essenza, il fuoco, sarà provata col fuoco, 1 Corinzi 3, quando parla dell'opera che uno pone sul fondamento e Paolo si sgolava come per dire badate a cosa costruite sopra il fondamento. Badate bene, perché, ripeto, il fuoco è quello che conterà, e quel fuoco può scendere oggi, deve scendere oggi, per verificare quello che dentro di me c'è. La tua luce splenda. E la luce non è una lampadinetta. La luce è abbagliante a tal punto che, ripeto, Mosè non poteva manco farsi vedere lui rispetto a quella luce di cui lui splendeva. Che cos'è lo Spirito Santo dentro di noi? Non è una specie di... non è le lingue, basta, che Paolo ha dovuto ridimensionare perché basta... non mi fate... perché non voglio sporcare una cosa così meravigliosa che è la mia relazione col Padre in maniera spirituale. Non voglio manco scimmiottare, e non mi piace quando qualcuno ci gioca su questa cosa. Però vi rendete conto come abbiamo ridotto al solito in metodologie piuttosto che nella motivazione delle cose, della ragione stessa delle cose. Come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato dappertutto. Egli è andato dappertutto. Cioè in quel momento lui ha realizzato la sua missione. Aveva poco tempo, l'ha fatta in pochissimo tempo. Ma noi è questo, cioè noi, quello che ha fatto, c'è scritto, capite quel che ho fatto? Capitolo 13 di Giovanni. Quando lui lavò i piedi, dice, ma capite quel che ho fatto? O stiamo facendo qua, abbiamo aperto un salone di pedicure? Cioè capite quel che ho fatto? Mi chiamate maestro? Perfetto, lo sono. Chiudiamo sta parentesi. Ma capite voi quello che io ho fatto? Perché voi dovete fare questo. Poi è scritto per voi e tutti quelli che verranno. Ma che significa questo? Cioè, dove siamo? Dove sono le nostre asciugamani? Dov'è la nostra bacinella? Dov'è? Che siamo chiusi dentro i nostri problemi, che siamo chiusi in maniera asfittica, ci siamo chiusi nelle chiese, più piccoli sono, ne scantinate, proprio nei posti più impensati, non nei loft che fanno... Proprio c'è, ci siamo chiusi, di perché? Perché c'è qualcosa che non va. Andate dunque, non è il messaggio di un evangelista fanatico, ma è la realtà, è l'essenza stessa. La Chiesa è fondamentale per poter essere riempiti, curati, nutriti, istruiti, attivati, protetti. Ma poi andate dunque. C'è qualcosa che non va se siamo meno dell'1% della popolazione italiana. Ma ce lo siamo posti o amo a continuare così? Se continuiamo così, quando sarà l'1,1? No, rischiamo di retrocedere. E non è così, io non me la sento di presentarmi davanti al Signore dicendo del tuo tempo che cosa ne hai fatto. Ma è una bella missione a Catania, quattro canzoni. Ma proprio non mi passa manco per la testa una cosa del genere. Ho detto, Signore, sono qua. Dice che vuole diventare saggio e diventi pazzo. Ieri sera ho sentito, grazie a Dio c'ho un lavoro, quindi oggi non posso essere qua. Qualcuno mi ha detto, io mi piglio una cosa, perché io il 5 di giugno ho lasciato il mio lavoro per diventare pazzo. E probabilmente molti non l'hanno ancora compreso, ma se non ora quando? Quando poi arrivo a 70 anni non mi posso più, cioè, senza nulla, non c'entra, perché tu hai cominciato molto prima dei 70, anzi, prima di me anagraficamente. Quindi... E allora Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo uno o due persone, solo se capitava, perché poi per carità non possiamo più guarendo tutti. Ora lui è stato Gesù, lui è Gesù, vabbè, che bella forza, pienezza dello Spirito. Ma lui ha detto, voi, e tutti si guardavano dicendo, io, voi, no, tu, farei opere maggiori di me. Ok, non le farai. Cioè, vi rendete conto, voi, perché non è che è attraverso di noi, è lo Spirito che agisce. E a volte io dico, no, Spirito, aspetta, te lo dico io come devi, se no cambia. Noi dobbiamo quella la libertà che viene dallo Spirito. Cioè, io ti permetto di agire attraverso di me in piena libertà, fai quello che vuoi, a costo che mi picchino più scemo. Come Davide, no? La prima fu sua moglie che ci disse, chi è? Che figura ci facciamo? E subito uno si sgonfia, no? Voi farete opere maggiori di me. Di Pietro ieri sera si parlava. Vedi che sono attento, Pastore Mauro. Pietro, prima predicazione, davanti a una serva, tutto travisato. Io non sono sardo, non sono Galileo. Ah, io. Quando si presentò, quando rinnegò tre volte, si tramutò, non sono io. Poi parlò davanti a tutti, 3.000 convertiti in un colpo solo, Pietro, quel Pietro tremolante. Voi farete opere maggiori, manco Gesù riuscì a convertire 3.000 persone in un colpo solo, riuscì a sfamarle. E infatti l'indomani ci andarono e ci dice, abbiamo mangiato pane e pesce oggi, che è di mattina, cornetto e cappuccino, Se no... È andato guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Si può dire diavolo qui, pastore? Si può dire diavolo? C'è scritto nella Bibbia, allora si può dire. C'è un diavolo o no? E alle volte ci siamo dimenticati che noi non combattiamo contro i demoni, Perché con i demoni ci ha già combattuto Gesù e li ha sconfitti. Quindi noi non combattiamo contro i demoni, ma noi resistiamo. stando fermi nella fede. Cioè, quindi il nostro combattimento è essere fermi nella fede. Ed egli se ne andrà. No, fuggirà da voi. Dice, con questo non ci posso. Meglio me ne vai in un altro, perché sennò questo rischia di mandarmi definitivamente lì. Perché Dio era con lui. Allora cosa accadde a Gesù? Mi sto avviando alla conclusione. Pastore Mauro, non può cambiare la cassetta, non si preoccupi. Gesù cosa fece? Con il battesimo di Giovanni, dopo il battesimo di Giovanni, lui ricevette lo Spirito Santo. E cosa accadde dopo aver ricevuto lo Spirito Santo? Fu portato dallo Spirito nel... per... beh, com'è cazzo storia? Che premio gli ha dato? Come ha chiesto? Si è laureato e dopo, no, è andato... ha fatto un viaggio a Miami, lo pastore Maldonado per premio e cose, no? No, andò nel deserto per essere tentato. Ma vi siete chiesti cosa è accaduto in quel deserto, dove lo Spirito lo portò? Lui è stato 40 giorni lì a morire. A morire. Lui è stato 40 giorni lì, lui fu unto, ripieno dello Spirito Santo... e in quei 40 giorni lui fu trasformato. Quel deserto per lui fu la trasformazione. E la nostra trasformazione deve passare da questo tipo di deserto. Che era quel deserto che dovevano passare. Se voi vi ricordate, anche il popolo ebreo non doveva stare 40 anni, per carità. Già 3 mesi erano sufficienti, perché Dio dice, aspetta, aspetta, non gli facciamo fare la via breve. Prima che arrivano da, trovano i figli di Anak e dicono, e se ne tornano indietro. 3 mesi, in 3 mesi, un po' di trasformazione, capiranno che sono stati tolti dalla schiavitù dell'Egitto, per cui loro pregavano, no? Loro pregavano di essere tolti dalla schiavitù d'Egitto, perché volevano la pace. Però l'Egitto nel deserto non era uscito da loro. Questo è, il guaio è questo, che noi possiamo stare nel deserto, non come ci fu Gesù. In cui Gesù cosa fece nel deserto? Morì ogni giorno, anche il digiuno era una morte del corpo. Addirittura che al 40° giorno ci stava veramente rischiando di rimanerci proprio. Fisiologicamente si sa che è così. Quindi lui morì, moriva ogni giorno. Cosa faceva nel deserto? Rumeva. Cosa faceva nelle pietre? Cosa faceva nel deserto, secondo voi? Se non aveva un rapporto meraviglioso col Padre. E i demoni si mordevano le mani, dice, guarda che comunione, che obbedienza, guarda, guarda, guarda che a Cristo non ci potevamo fare niente. Ed era vero, perché lui moriva ai desideri della carne. E senza desiderio non c'è tentazione. Perché siamo tentati noi? Perché non abbiamo pace? Perché abbiamo desideri ancora. Dice, ma come, i desideri, proprio i sogni sono desideri. Di chi? Il desiderio, cioè significa l'esigenza dell'anima e del fisico a volte, che sono l'esposizione alle tentazioni. Ecco, il desiderio oltremodo delle cose, perché? Perché siamo bombardati, perché l'Egitto non è uscito da dentro di noi, perché ancora rimpiangiamo le cipolle e i poponi, sempre sti poponi. A tal punto che se sono 40 anni nel deserto, loro ci morirono nel deserto, ma no, loro la terra promessa, ce l'avevano là ed era per loro. Noi non possiamo scambiare il deserto per terra promessa. La pace è la terra promessa, il latte e il miele, che io posso realizzare il regno dei cieli già dentro di voi. Un pezzo di cielo è già dentro di voi, perché un pezzo di cielo, il mio alito, Gesù ha soffiato, Dio ha soffiato il suo spirito. Lui è come il suo soffio, il suo alito. Non te lo posso spiegare, lo sai. E allora lui in quel momento, Gesù, in quei 40 giorni fu trasformato. Ed ebbe quelle tentazioni che noi sappiamo, perché si stava cercando, in quel momento Satana cercò nella sua massima debolezza di giocarsi quelle carte, cercando di attivare in Gesù un potere senza obbedienza. E il potere senza autorità è stregoneria. E loro cercavano di stimolare un potere, aveva il potere, ma non lo usò se non delegato da quell'autorità che gli veniva dalla volontà del Padre. E senza, fuori di quella volontà, lui non fece niente. Né trasformare il pane, le pietre in pane e così via di seguito. E rispondeva con la parola di Dio. Allora, qual è il punto per arrivare alla conclusione? Che noi abbiamo bisogno che in questo deserto, questo è il segnale che stiamo finendo, quando poi si comincia a suonare, tutta, e siamo fatti così. Io quello che ti voglio dire oggi è proprio questo. Noi abbiamo bisogno di quel deserto, ma non per morirci. Noi in quel deserto, questo deserto è quello che Paolo dovette anche lui passare, e nelle sue epistole, non lo so quanto tempo, di Paolo si può dire che forse rimase 9 mesi, il tempo che lui passò con Anania, il tempo che poi passò quei 3 anni da solo, insomma passò del tempo in un deserto, che era un deserto che non era la terra promessa, che innescò dentro di lui poi quella pace vera, che fu il regno di Dio. È quello che in Galati 2:20 noi rivendichiamo spesso: non più io, ma Cristo. È come Gesù che nel deserto, in quei 40 giorni, disse: non più io, ma Lui. Gesù è il prototipo di ognuno di noi, fratelli miei. Gesù è colui che a cui noi dobbiamo assomigliare. Lui fu battezzato, riempito, unto dello Spirito Santo e poi passò il deserto. Ognuno di noi, cambiarono anche nomi alcuni che passarono i deserti. Saulo, Paolo, Simone, Pietro. Qualcuno si è messo tutto un nome, Simone Pietro, si fa i dischi. Giacobbe, Israele. C'è un prima e ci deve essere un dopo. Se non c'è sto dopo, questa pace stenterà a mostrarsi. Davide, 13 anni o 16 anni Davide, 13 anni Giuseppe, più o meno. C'è un prima, c'è un dopo, c'è un deserto. Io non voglio passare un deserto di Mosè, 40 anni. Cioè, 40 anni per arrivare nel deserto con un suo suocero, poi tornò dopo 40 anni, furono già 80, 40 anni nel deserto, 100.000 e poi mosse. No, no, 40 giorni, record di Gesù. 3 anni forse Paolo. Il punto è questo: quanto ci vuoi stare nel nostro deserto? E alle volte hai scambiato il deserto per terra promessa. Non è il deserto la terra promessa. Quando è scritto: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Questo è il primo riposo. Per quelli che sono di Berea, è scritto al capitolo 11 di Matteo, per quelli che controllano e fate bene, 11:28. E questo è il primo riposo. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, che ne sarà di me? E questo è il riposo della salvezza, il primo riposo. Poi c'è un secondo riposo. Prendete su di voi il mio giogo. Il primo riposo è la grazia. È la grazia, fratelli, tutto è compiuto. Non c'è più legge, tutto è compiuto, la cortina del tempio si squarcia in due. Io posso avere accesso al luogo santissimo. Io posso guardare faccia a faccia senza veli la santità del Padre. Io posso, perché Lui ha fatto. E questo è il riposo che io ho accesso al Padre. Ed esco fuori dal campo portando il vituperio, scritto. Ed è meraviglioso, perché questo mi deve dare riposo, perché significa che il mio nome è scritto nei cieli, perché Lui lo disse poi nello stesso versetto. Dopo Lui disse: non vi rallegrate perché i demoni vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. A Paolo disse: la mia grazia ti basta, perché significa che se no rischierai di essere dipendente sempre da qualcos'altro. Non perché Gesù non ti può dare tutto. Gesù ci può dare tutto, ma non può darci troppo, perché il troppo per noi non fa bene. Dobbiamo essere trasformati nella mente. Quei 40 giorni trasformarono Gesù. Abbiamo bisogno di essere trasformati. Romani capitolo 12, versetto 2. Per imparare per esperienza, cioè praticandola, quanto il Signore è buono. Per esperienza, cioè significa non per teoria, ma perché io lo provo ogni giorno. Ma se io non do il controllo a Lui, lo avrò io. E se io ho il controllo, sono io che agisco. Di apostrofo io, Dio, io. E Lui non può. No, perché non vuole, perché non può. Perché non è un ladro che ruba la nostra libertà. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. E il riposo, grazie a Dio, è il fondamento. Ma poi c'è il secondo riposo. Voi troverete riposo quando il mio giogo sarà su di voi e il vostro giogo sarà su di me, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. E questa è la mia vita, e questa è la tua vita, questa è la nostra esistenza. Questo è quello che tu devi capire nel deserto. E dopo che questo tuo deserto finirà, deve finire questo deserto. Non è la terra promessa, non puoi fare dieta di crackersi e te, disse qualcuno, e vivere così. Hai bisogno di nutrirti, hai bisogno di avere una relazione personale, la relazione personale che viene attivata oggi, ma che tu avrai fuori di qua. Tu hai bisogno di averla questa relazione, perché lo Spirito Santo è dentro di te, non resta in un luogo, non è sul pastore, non è sul profeta come allora. Il mio spirito è sparso su ogni carne, in Gioele è scritto. E verrà il tempo in cui proprio sarà attivato. E quando? Che aspettiamo? Che sarà qualcun altro? Sei tu quello che deve fare la differenza. Tu, o ne aspettiamo un altro? E come si vedrà, fratelli miei? Si vedrà quando tu prenderai coscienza che non sei tu che dovrai fare le cose, ma tu che dovrai permetterle attraverso di te. Non dobbiamo offuscare la gloria di Dio. E io vorrei che ci alzassimo in piedi in questo istante, perché io lo so perché vengo dal deserto e probabilmente ancora sto completando le ultime pratiche per uscire da questo deserto. Ma questo è il messaggio, fratelli miei. Questo è il messaggio. Venite a me. Cioè, e questo è il punto. In questo deserto tu hai bisogno di avere una relazione intima, non devi rimpiangere cipolle, non deve rimpiangere carne, non deve nausearti la manna. Arrivò a nauseare la manna, la parola di Dio, perché può diventare nauseante se non hai il potere di diventare rivelazione per te. Regola dopo regola, precetto dopo precetto. No, cercate il suo volto oggi. E queste parole, il tuo fuoco scenda. Non immaginarlo su fuoco, perché quello che Lui fa è incredibile. La tua luce splenda, non è una lampadina, è qualcosa di forte, di impressionante, probabilmente terreni nuovi che tu non conoscevi. Non è parola morta. Non possiamo noi dare a chi ha bisogno di bere, non possiamo dare la parola acqua e lui si disseta. Dobbiamo dare l'acqua a chi ha sete. Se qualcuno ha fame non possiamo dire pollo e lui si sazierà. Rischierà di arrabbiarsi di più. Dobbiamo dargli il pollo o qualcosa che lo nutra. Cosa? Cosa? Abbiamo bisogno noi di prendere coscienza di cosa è il Signore, di questo dono ineffabile. Che anche se a mezzanotte un amico non si stanca, che se a mezzanotte c'è il pane te lo dà. Questo è l'amico. Chiedete e vi sarà dato. Chiedete. Chiedete per lo Spirito. Io vorrei che ciascuno di voi in questo momento chiudesse gli occhi e che possa veramente credere per vedere la gloria. Credere significa io voglio, tutto è compiuto, tutto, tutto. Non dire sono un giovane, non dire sono un vecchio, non dire, disse Dio a Geremia, di non dire, non mettere la tua bocca, metti la tua bocca creativa per creare per mezzo dello Spirito quella forza. Devi dire io posso ogni cosa in te, senza di te non mi muoverò neanche di un centimetro, ma se tu sei con me, io posso ogni cosa. E la buona notizia è che Lui è con te, e Lui è con te. Basta, 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 basta piangere addosso a se stessi, basta recriminare su passati, basta, questo è il momento per poter dire ora, oggi, ora, perché lo Spirito è già dentro di te, non aspettare che arrivi qualcosa da fuori, perché è già dentro di te, libera, libera. Libera questo spirito che già il Signore ha dato, questa luce che è già accesa dentro di te. Liberala con la fiducia che Lui è con te. Io non ti lascerò, non sarete orfani. Io sarò con te ogni giorno della tua vita fino alla fine dell'età presente. Te l'ho promesso, non te l'ho detto io forse. Io sarò con te. Questo spirito di oppressione, nel nome di Gesù, che vada via. Che vada via questo spirito di oppressione. Questa incredulità a volte, uno spirito di incredulità. Via nel nome di Gesù. Che la potenza, il fuoco vero, un fuoco che purifica, che non brucia, passerai attraverso il fuoco, ma non sarai bruciato. Passa, desidera questo fuoco, sarai battezzato con l'acqua e con lo Spirito Santo. Ogni giorno immerso, ogni giorno, perché ogni giorno ha il suo affanno. Ogni giorno, la tua luce, oh Signore. Sì, oh Signore, desiderate, perché questo è il momento. Da oggi mettici una data nel tuo calendario, che sia oggi quel giorno. Deve essere oggi, non c'è età, non c'è tempo, non c'è qualifica. Ognuno, ciascuno, ognuno. Non dire non sei adatto. Non dire io non posso. Non lo dire. Ecco, io ti tocco le labbra, disse lo Spirito. Io ti tocco il cuore affinché il Signore possa riempirti totalmente.